vi saluto cordialmente. Dopo la pausa estiva riprendiamo questi incontri ormai diventati tradizionali, una chiesa più voci. Lo scorso anno in questo periodo avevamo in calendario 5 incontri sul concilio con Monsignor Bertazzi e quest'anno abbiamo il piacere e l'onore di avere presente come relatore, esperto in Bibbia, Don Giovanni Perini, che tutti noi conosciamo, credo. Non ha bisogno di presentazioni, anzi non voglio rubare tempo prezioso alle cose che lui dovrà e potrà comunicarci. Semplicemente dico alcune cose. La scelta di fare un corso biblico è nata dal desiderio e dal bisogno di conoscere meglio la Bibbia. Tutti abbiamo difficoltà a leggere, capire, interpretare, tirare fuori i messaggi. E se qualcuno non ci dà una mano, il rischio è che ci si arrenda troppo in fretta. E questo è lo scopo, lasciarci prendere per mano, guidare, accompagnare nella scoperta delle tante verità e tanti messaggi che sono presenti in questo libro, da tutti citato, ma dai cristiani forse il meno letto. Il programma ce l'avete tra le mani. Abbiamo cercato di fare una introduzione generale alla Bibbia. A Biella, per esempio, nell'arco di 20 anni, Giovanni ha presentato e spiegato tutti i libri della Bibbia. A partire da ieri sera, quel corso biblico affronta in queste settimane prossime, tutti i lunedì, il libro dell'Esodo. Noi facciamo questo cammino parallelo per dare la possibilità a chi per la prima volta si accosta a questo libro di farlo con un metodo un po' scientifico, in modo che anche tra le righe possano venire fuori stimoli, provocazioni, interrogativi che poi possiamo porre nelle serate direttamente a Don Giovanni. Ecco, lo ringraziamo in anticipo e ci poniamo in ascolto.
Bene, grazie Don Mario, una buona serata a tutti voi. Volevo provare questa sera e nelle sere che vengono a fare un po' un esperimento, nel senso che intanto voi potete prendere la parola in qualunque momento per vedere se riusciamo anche a interloquire, a discutere, a confrontare delle opinioni, a cercarne il fondamento, magari anche, se è il caso, a correggerle, perché ognuno di noi che questa sera non viene, non è qui presente con niente in testa, ognuno di noi ha già qualche cosa in mente. Il nostro cervello non è una tabula rasa, un piano con niente sopra. Quando si parla di Bibbia o si parla dei libri, dei singoli libri o di altre, o di storie della Bibbia, eccetera, ognuno fa scattare dentro di sé delle immagini mentali. Tutti lo facciamo perché è così che funziona il nostro cervello. Qual è il problema? Il problema è di vedere se, non solo nella Bibbia, è il problema di tutto, di tutta la realtà, se le immagini mentali che noi ci siamo costruiti nel tempo, ascoltando una volta una cosa, leggendo un'altra volta un'altra, vedendo qualche cos'altro, eccetera, se questa costruzione mentale che noi ci siamo fatti risponde o meno, è vicino o lontano, è fedele o infedele al testo biblico. Non che qualcuno neanche il sottoscritto abbia la chiave interpretativa assoluta e certa. Alla Bibbia ci si avvicina con passi molto, molto piccoli, un po' per volta, come diceva Don Mario, forse di leggere il testo, commenti, eccetera, e confrontare fra di loro le varie opinioni, i vari studiosi. Lentamente ci si forma un'idea, molte volte si devono correggere le vecchie idee, molte volte invece si devono approfondire, vengono confermate. Allora l'idea che vorrebbe guidare questi incontri è di lasciare a voi, di sollecitare voi, anche mentre io parlo, se poi perdo il filo in qualche modo lo ritroviamo, di poter fare degli interventi di qualsiasi natura. Sono essere interventi di approfondimento, di domande, di dubbi, di altri modi di vedere le cose, ma sarebbe bello provare a creare un po' di dinamismo nella nostra assemblea, anche perché il ruolo del laico non può essere solo sempre quello ricettivo, passivo. C'è anche qualche cosa da dire, da comunicare nei confronti degli altri. E quindi proviamo, magari non riusciamo bene stasera, riusciremo meglio la prossima volta, ma è importante, credo, che io facessi questa proposta per vedere se riusciamo a non fare una scuola, che è quello che forse meno interessa, ma a mettere al centro della nostra attenzione di queste serate un testo che per noi è fondante. Vale a dire, non c'è nulla nella fede cristiana che possa sostituire la Bibbia come fondamento del credere e del vivere. Non c'è nulla, tutto il resto è commentario, tutto il resto è un tentativo di approfondimento. Ma di centrale, di pietra angolare, c'è soltanto questa parola. E tutte le altre stanno intorno a questa parola e servono nella misura in cui chiarificano questa parola. Se non servono a chiarificarla, vanno abbandonate. Allora, noi è con questo spirito, no, che ci avviciniamo alla Bibbia, perché andiamo a toccare il cuore del cristianesimo e dell'ebraismo, ma per quanto ci riguarda, avendo anche il Nuovo Testamento, è il cuore del cristianesimo. Io volevo partire con questa semplice osservazione. A differenza, ad esempio, di come gli ebrei suddividono la Bibbia, la Chiesa cristiana ha pensato una sua suddivisione della Bibbia, non solo nelle due grandi suddivisioni che sono l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Qualcuno preferisce chiamarlo il Primo Testamento e il Secondo Testamento, per indicare che l'Antico non è antico perché non c'è più, non è antico perché è cancellato, ma perché se ne è aggiunto un altro, perché su quel troncone antico si è innestato un ramo nuovo, ma quel ramo nuovo vive grazie al troncone antico, alla pianta, alla vecchia pianta che sostiene anche i nuovi innesti. E in questo senso il cristianesimo si sente figlio dell'ebraismo. Gli ultimi studi, soprattutto su Gesù Cristo, tendono proprio a mettere in evidenza l'ebraicità di Gesù Cristo, le sue radici, la sua nascita, la sua cultura ebraica, il suo modo di pensare ebraico, il suo legame quindi con l'ebraismo, E proprio da questo confronto tutta la novità che Gesù Cristo ha portato dentro la propria fede e la propria cultura ebraica. Allora dicevo, il cristianesimo ha pensato alla suddivisione dei libri in un modo diverso dall'ebraismo. E in genere la suddivisione tradizionalissima che troviamo fin dagli inizi è questa. L'Antico Testamento è diviso in tre gruppi di libri, che sono così chiamati i libri storici, poi tenteremo di approfondire questo tema della storia questa sera, i libri sapienziali e i libri profetici. Sappiamo quali sono, no? Perché i libri storici sono in divisioni, faccio ancora una parentesi, sono divisioni abbastanza ampie, non sono scientifiche, non sono precise, sono divisioni, raggruppamenti di testi che servono per leggerli. Allora noi abbiamo un primo grande nucleo, che ad esempio comprende tutto il Pentateuco, comprende il libro di Giosuè, il libro di Samuele, e Giudici, e poi veniamo giù ai libri dei Re, ai libri delle Cronache e fino ai Maccabei, che nel cristianesimo entrano in questa famiglia dei gruppi, dei libri storici. Poi abbiamo un altro gruppo, che vedremo la prossimo martedì, che sono quelli del gruppo dei libri sapienziali, il Siracide, il Coelet, il Cantico dei Cantici, Giobbe, eccetera, no? Che sono libri che non raccontano delle vicende, ma riflettono sulle cose della vita comune o sui grandi problemi dell'esistenza. Giobbe sul dolore, i libri, i Proverbi e Sapienza, e il Siracide sulle cose di ogni giorno, l'amicizia, l'onestà, la parola data, la verità, la professionalità del lavoro, il rapporto tra genitori e figli, eccetera, eccetera, cioè tutte le cose che uno trova tutti i giorni. E poi abbiamo, in genere in questo gruppo si affianca il libro dei Salmi, che quindi entra, come dire, anche se con una sua particolarità, nel gruppo dei libri sapienziali. E poi vedremo invece la terza sera, per concludere l'Antico Testamento, vedremo i libri dei profeti. Questi anche li conosciamo perché sovente la liturgia ce li propone, no? I grandi profeti e i piccoli profeti, perché ce ne sono di grandi e di piccoli, no? Ma sempre profeti sono, vale a dire persone che hanno una parola critica da dire sulle vicende umane e sulla stessa fede. Sono i più scomodi in realtà, un po' più ostici. Ma quello che io volevo fare, partendo da queste divisioni, storia, sapienza e profezia, non è tanto in questo primo anno, se poi continueremo, non è tanto quello di entrare nel merito dei testi, nel contenuto, nel dire cosa dicono, cosa non dicono, ma nel riflettere insieme sul perché di questa divisione. Dicevo, gli ebrei non hanno diviso così. Come mai noi abbiamo diviso la parola di Dio che riguarda l'Antico Testamento in questi tre grandi ambiti? Storia, sapienza, saggezza, riflessione e profezia. Perché? Ecco, allora cominciamo a porre questa domanda per quanto riguarda i libri storici. La storia. Che cos'è la storia? Come mai la storia è il fondamento di un grande numero di libri della Bibbia? Che cos'è la storia? Ma ci sono tanti modi per definirla, potremmo metterci d'accordo nel dire che la storia è l'insieme delle vicende umane più o meno concatenate tra di loro, nel tempo e nello spazio, è l'insieme di ciò che succede. dagli inizi del mondo, da quando c'è memoria o da quando c'è documentazione fino a quando il mondo vivrà, sono gli accadimenti, i fatti, no? Ma ci sono fatti di molti tipi, non è tutto uguale la vita. Ci sono fatti che, ad esempio, buoni, eventi positivi, e ci sono anche fatti negativi. E questo in tutti i campi. Nel campo personale noi siamo una mistura, no, cose buone, di virtù, di capacità, di disponibilità, eccetera, e ci portiamo dietro, ci trasciniamo anche una bella quantità di problemi, di difficoltà, di fragilità, di debolezze, di paure, di peccati, eccetera. E è impossibile dividerci a metà. Non è possibile separare queste due realtà, convivono, si intrecciano continuamente, qualche volta l'una prende il posto dell'altra, come dice San Paolo, no? Penso di fare bene, invece sto facendo male. È esattamente il contrario. La storia è l'insieme di queste cose, però non è soltanto l'insieme delle cose che io posso verificare, che io posso vedere. Questo che sto dicendo adesso è uno dei criteri, visto che qui abbiamo scritto criteri di lettura, molto importanti per interpretare la Bibbia. Perché la storia non è solo fatta di cose che capitano e che io posso misurare, documentare, definire il tal giorno, il tal posto, il tal ora, le tal persone. La storia è fatta anche di mille realtà, situazioni che sfuggono alla percezione, soprattutto degli altri, a volte anche nostra. Perché se la storia è tutto quel che accade, non tutto quel che accade è visibile. I pensieri sono accadimenti interiori, ma non sono visibili agli altri. I sentimenti sono accadimenti interiori, ma non sono visibili agli altri. Sai che io abbia una mimica facciale tale da immediatamente mostrare se sto bene, sto male, sono arrabbiato, annoiato, schifato, contento, felice, allegro, innamorato, deluso, eccetera. Ma normalmente, mano a mano che si diventa adulti, si impara anche a controllare le emozioni, o meglio, le espressioni esterne dell'emozione, ma non vuol dire che non ci sono. E chi è che le controlla queste cose? Chi è che può descriverle? Eppure non ci sono, non sono storia, nel senso di cose che succedono, non sono visibili, non sono misurabili, eppure ci sono. Per cui la storia è fatta anche di tutte quelle realtà invisibili agli occhi, ma che tutti abbiamo, che tutti proviamo. Non solo, ma la storia è fatta di milioni di persone che non arriveranno mai alla cronaca, che non saranno mai scritti in nessun libro, di milioni di persone dimenticati, mai nati, mai esistiti, di cui nessuno prende nota, neanche nell'anagrafe ci sono. E il problema dei grandi, di grande parte di questo mondo, no? Dove lo Stato non è organizzato, non c'è l'anagrafe, uno nasce ma è come se non esistesse. È l'assurdo che qualche volta capita anche nella nostra burocrazia, che uno vive, è vivo, ma non può provare che è vivo, perché non ha nessun documento che comprova che lui è vivo, eccetera, no? Io posso vivere e abitare in un posto ma non avere nulla che lo prova, che lo dimostra, tendendo per nulla ciò che in una società vale. Nella nostra vale la carta, in altre vale la parola, ad esempio, no? Allora, ci sono anche milioni di persone, ma siccome nessuno sa che esistono e nessuno ne scriverà il nome neanche su una tomba, non sono mai esistite, non ci sono. Vuol dire che la storia è una realtà che può essere raccontata in molti modi, non va confusa con il fatto misurabile, quantificabile, di cui io posso dire è capitato là, quel giorno, quell'ora, è capitato esattamente come ve lo racconto. Perché io potrei raccontare delle esperienze interiori che non sono fatte di cose misurabili. E soprattutto la storia è fatta di cose che si ripetono all'infinito. I fatti sono irrepetibili, perché nessun fatto può essere ripetuto nello stesso modo due volte. Mentre le sensazioni, le emozioni sono ripetibilissime. Mica piangiamo solo una volta nella vita, e mica ridiamo solo una volta nella vita, e mica ci innamoriamo solo una volta nella vita, e mica sentiamo rabbia solo una volta nella vita. Cioè ci sono le realtà che ci accompagnano in continuazione, cambieranno le occasioni, cambieranno gli stimoli, ma quelle le viviamo. E se io volessi raccontare la storia di una rabbia e di come si è conclusa, di come è stata superata, e dovessi inventare una storia e dei personaggi, quel racconto sarebbe vero o sarebbe falso? Dipende da che cosa penso io, da che cosa ho in testa, da che risposta do alla domanda cos'è la storia. Se la storia è quella, per me è quella che deve essere assolutamente verificata con luoghi, date, personaggi, eccetera, allora non è storia. Ma se la storia è tutto e qualunque cosa succede, e che io posso raccontare, manifestare in mille modi, e non soltanto con dei documenti, allora è storia. Facciamo un piccolo gioco. Quel crocifisso è vero o falso? Beh, avete solo il 50% di possibilità, visto che le domande sono: in che senso è vero? Ma io posso dire che è anche falso. E abbiamo ragione tutti, eh? Perché se io penso che rappresenta, mi richiama qualcuno e qualcosa, cioè mi richiama Gesù Cristo e l'evento della morte in croce, è vero. Ma se io pensassi che quello per essere vero deve essere proprio Gesù Cristo inchiodato sulla croce, è falso. Non è. Poi Gesù Cristo era alto così, era scuro così, aveva quelle fattezze lì? No, o meno non lo sappiamo, quindi non possiamo né affermarlo né dirlo. Pensate all'arte, tutte le epoche dipingono Gesù vestito secondo le mode del tempo. Quei dipinti sono veri o sono falsi? Dipende. Se io in mente che la storia può essere rappresentata, dico che è vero. Se penso che la storia invece può essere solo il fatto nudo e crudo, puro, eccetera, non è vero, perché Gesù non portava quei cappelli flosci del Medioevo e quei vestiti o quelle braghe che portavano i medievalisti. Se vado a vedere i dipinti dei pittori medievali, è totalmente falso. Cioè è una proiezione dell'immaginazione dell'autore che rappresenta, a partire dalla propria storia e dalle proprie esperienze, rappresenta Gesù Cristo. Allora la verità di Gesù Cristo è rivestita della verità dell'epoca, della storia e della cultura di quel tempo. E la Bibbia fa così. La Bibbia, siccome è stata scritta in un arco infinito di tempo, dobbiamo calcolare per l'Antico Testamento un processo di 800 anni. Pensate cosa non cambia in 800 anni. Perché l'ultimo libro della Bibbia, meno di quella che noi usiamo, della Bibbia cristiana, che è il libro della Sapienza, data all'incirca al 50 avanti Cristo. Ma i primi documenti, i primi testi, alcuni salmi, alcuni testi proprio dell'Esodo, eccetera, risalgono all'800-900 avanti Cristo. Quindi la Bibbia è stata costruita pezzetto per pezzetto, aggiungendo continuamente racconti, episodi, fatti, riflessioni, eccetera, a seconda dell'epoca, del momento. Per cui noi dobbiamo aspettarci che la Bibbia sia al suo interno di una grande varietà. Non so se voi pensate che la Bibbia sia molto uniforme, tutto uguale, dica sempre le stesse cose, no? Dice molte cose diverse, addirittura contrarie, l'una all'altra, perché una cosa è vivere nell'800 avanti Cristo e una cosa è vivere nel 400 avanti Cristo. Vivere in un tempo di prosperità, di benessere, fa vedere le cose, la vita e il mondo in modo molto diverso che vivere in schiavitù a Babilonia. Non è più uguale. Il mondo non è lo stesso. I miei pensieri non sono gli stessi. I miei sentimenti non sono gli stessi. Le problematiche che ho non sono le stesse. Le domande che mi faccio non sono le stesse. E le proiezioni che faccio su Dio non sono le stesse. Se sto bene e ho un minimo di buon senso, allora ringrazio. Se sto male, non so se ringrazio o se mi agito, per non dire di peggio. Se non ho da mangiare, non è la stessa cosa, non vedo la vita come quando un frigorifero pieno e gli armadi altrettanto pieni di abiti, di vestiti, non è la stessa cosa. Se vivo in libertà o in schiavitù, non è la stessa cosa. Se i miei diritti sono riconosciuti o calpestati, non è la stessa cosa. E la Bibbia presenta racconti, autori che descrivono una situazione e altri che descrivono l'altra. Vi faccio due esempi, tanto per concretizzare questa varietà di mondo che esiste dentro la Bibbia e che è un criterio per poterci dirigere. Ma poi alla fine uno si chiede, tenteremo di rispondere a questa domanda, ma allora io cosa devo seguire? Quale linea devo seguire se la Bibbia me ne dà tante di linee? Se vado avanti nella storia del popolo ebraico, vi dicevo, dopo l'ingresso in Israele, in Palestina, si danno una forma sociopolitica di questo tipo, una specie di confederazione delle tribù. Ogni tribù era molto indipendente e si riunivano solo in due occasioni: se c'era da difendersi contro attacchi esterni, allora una tribù che era attaccata chiedeva l'aiuto all'altra tribù, no? Per avere qualche difesa in più rispetto all'invasore. E capitava che più l'attacco, il pericolo era grave, e più le tribù, e più numerose erano le tribù che venivano a dare una mano alla tribù attaccata. Quindi in caso di guerra, nella situazione militare. E il secondo momento in cui le tribù si trovavano era per il culto, per onorare, pregare, sacrificare a Yahweh. Per il resto ogni tribù si arrangiava. Se non che quando il pericolo esterno si fa sempre più grave, pericolo di invasione, pericolo di perdere la propria libertà, eccetera, e nascono le grandi monarchie, Israele dice: anche noi vogliamo diventare una monarchia, non ci basta questo tipo di organizzazione sociale, vogliamo una monarchia. E la Bibbia, il libro di Samuele, produce una grossa discussione, monarchia sì, monarchia no. Ci sono i fautori della monarchia che la difendono, che la vogliono, e ci sono invece i denigratori della monarchia che non la vogliono, fra cui Dio. Il profeta e Dio non la vogliono, e il profeta, perché parla a nome di Dio, dice no, perché cercandovi un re rifiutate il vero re. Il re che vi governa è Dio. Se voi ne cercate un umano e poi non sapete che cosa andate incontro, cose che si sono poi verificate tutte, i profeti erano anche intelligenti, sapevano, avevano l'occhio lungo. Sapete, dice, che c'è anche un bel episodietto precedente ancora, ma qui il profeta dice, sapete cosa vi accapiterà? Beh, il re non può essere come uno di voi. Deve dimostrare che è un po' più potente, un po' più ricco, quindi prenderà tutte le terre più belle che voi avete, ve le sequestrerà e diventeranno un suo possesso. Poi ne prenderà delle altre terre, perché le deve dare ai ministri, ai generali, ai caporioni, eccetera. E voi vi troverete spogliati dei vostri beni. Poi dovrà mettere delle tasse, perché? Perché chi è che mantiene la corte? Chi è che mantiene tutta quella gente fannullona che vive alle spalle del re? Pensate, Salomone aveva 700 concubini, 300 mogli, ogni moglie, ogni concubina aveva servi e serve. Chi è che mantiene tutta questa gente che non è produttiva? Le tasse del popolo. Allora il profeta dice, guardate che sarete tassati, poi i vostri figli saranno presi e mandati a morire in guerra, perché il re, da quando uno è re, ha bisogno di un esercito, si dice per difendere la nazione, ma intanto per difendere se stesso, e quindi ha bisogno di guardia. E allora prenderà i vostri figli, e visto che erano in una società rurale, invece che andare a zappare la terra e produrre frutti per mantenervi, andranno a fare i soldati e avranno bisogno loro di essere mantenuti. E poi il re prenderà le vostre figlie, ne farà serve, cameriere, pasticcere, eccetera, cuoche, perché? Perché una reggia ha le sue esigenze. Questo è quello che vi aspetta. No, noi vogliamo assolutamente un re. E va bene, Dio cede alla volontà del popolo, no? E indicherà un re. Vedete questo grosso dibattito che avviene dentro la Bibbia sulla forma sociopolitica che Israele si deve dare. Ma la stessa cosa avviene su altri campi, ad esempio nel campo dello straniero. Straniero sì, straniero no. Com'è sta faccenda? Li apprendiamo o non li prendiamo? Li accogliamo o non li accogliamo? Ebbene, la Bibbia ha tutte e due le prospettive. Ha una prospettiva di rifiuto, di chiusura, ha una prospettiva di difesa, si alzano i confini, si creano sempre più difficoltà per lo straniero che vive, anche se c'era tutta una legislazione in favore dello straniero, e c'è invece una prospettiva che rivaluta lo straniero. Addirittura ci sono degli autori che scrivono dei libri sugli stranieri, e la Bibbia ha dei libri intitolati allo straniero. Ve ne dico solo alcuni. Il libro di Ruth è intitolato a una donna straniera e pagana, pagana rispetto agli ebrei, cioè non di religione ebraica. Ve ne dico un altro, Giobbe non è un ebreo, è un pagano, è un non ebreo, diciamo un non ebreo perché il testo non specifica meglio. Quindi ci sono dei testi addirittura che valutano a tal punto lo straniero da dedicare dei libri, da scrivere delle storie. Abbiamo il libro di Esdra e Neemia, altri due testi storici, sempre da prendere con un po' di ampiezza mentale, che obbligano tutti gli ebrei maschi che hanno sposato una donna non ebrea a ripudiarle con i figli e a rimandarle a casa loro, e sono obbligati a farlo. Poi vedete allora le posizioni diversificate, ma la stessa cosa potremmo dire di Dio. C'è mica una sola immagine di Dio, e ci sono immagini che sono difficilmente conciliabili tra di loro, perché vi dicevo, abbiamo sempre l'abitudine, ma non possiamo farne meno, di proiettare su Dio, di crearci un Dio secondo la nostra immagine e somiglianza. Questo lo facciamo sempre. Il problema è di diventare molto critici rispetto a questa tendenza che sappiamo tutti di avere nel proiettare su Dio qualcosa che con Dio c'entra poco, niente. Allora, a seconda di quello che il popolo vive, che la nazione vive, pensa Dio in un certo modo. È chiaro, in un tempo di guerra, che cosa sarà Dio? Un generale d'armata, il condottiero del popolo. È un combattente, è un guerriero. Perché? Perché le condizioni di vita fanno che sono quelle, fanno proiettare su Dio l'immagine militaresca, e Dio diventa il generale in capo di tutte le forze armate di Israele. Questo lo troviamo in tutti i casi in cui Israele si trova in guerra fatta o subita. Vi dicevo l'Esodo, nell'Esodo è molto chiaro. Dio alla testa del suo popolo, con lo stendardo in mano, che lo tira fuori da quel pasticcio della cosa e stermina tutti i nemici. E se il popolo in quelle condizioni proietta su Dio questa immagine. Se il popolo vive in altre condizioni, condizioni di pace o condizioni di benessere, Dio diventerà qualche cos'altro. Diventerà il datore dei doni, diventerà il creatore che mette a disposizione dell'uomo i beni della terra, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono tante immagini di Dio, perché tante sono le condizioni umane nelle quali Israele vive e che è tentato di proiettare su Dio. E siccome la Bibbia, e questo è un altro argomento, è scritta da uomini in un linguaggio umano, le parole di Dio sono dentro le parole degli uomini, e queste sono le parole degli uomini. Sono le parole con cui gli uomini rivestono la loro fede in Dio. Non vuol dire che la loro fede fosse più o meno valida della nostra, è che si manifestava in questo modo qui. Si manifestava proiettando, immaginando un certo tipo di Dio. Noi abbiamo fatto la stessa cosa, no? A fine ottobre noi faremo una festa che si chiama la festa di Cristo Re. È vero che nel Vangelo Gesù è chiamato Re, ma le ragioni per cui quella festa è nata non sono certo quelle del Vangelo. Poi adesso ce la teniamo perché anche noi, non essendo più in quelle condizioni storiche in cui è nata la festa di Cristo Re, possiamo benissimo rileggerla alla luce del Vangelo. Ma non sono passati tanti anni quando anche per noi Dio era il capo supremo degli eserciti. Non è passato molto tempo dal momento in cui i vari eserciti che si predisponevano ad ammazzarsi a vicenda invocavano lo stesso Dio e chiedevano allo stesso Dio la vittoria su quegli altri che invocavano lo stesso Dio per la vittoria su quegli altri. Proiezioni umane. Dio non è quello. Non può essere quello. Allora, la Bibbia ha questa varietà, questo dinamismo, questo movimento, no? Perché? Perché appunto alla Bibbia interessa molto la storia, interessa ciò che gli uomini vivono, ciò che gli uomini fanno, ciò che gli uomini pensano. E gli interessa a qualunque livello. La Bibbia, avrete sentito dirlo altre volte, è un libro tutto, di tutto meno che di moralismo. Vale a dire, la Bibbia molte volte racconta senza mettere nessun giudizio. Perché? Perché la prima cosa che interessa la Bibbia non è il giudizio sulle azioni, ma il vissuto degli uomini. E non fa una selezione tra i vissuti. La Bibbia non è un libro di buoni esempi, di santerelli, perché le figlie di Lot che fanno ubriacare il padre e poi peccano di incesto, dico io peccano perché la Bibbia non lo dice, vanno una per sera a giacere con il padre, perché la vergogna più grande, e qui entra in gioco un altro elemento che subito dopo vi dirò, la vergogna più grande era di rimanere zitelle senza figli, e per avere figli si fa tutto, anche l'incesto, e non vengono per nulla giudicati dalla Bibbia, perché il criterio di lettura di quell'episodio non è moralistico ma è culturale, l'importanza di avere dei figli. E a qualunque modo, ma ce ne sono tante, leggete il capitolo 38 della Genesi, che cosa fa la nuora di Giuda? Anche lei fa un bel incesto per avere dei figli. Questo dipende, e per noi dovrebbe essere estremamente interessante da pensare, che le varie epoche hanno una gerarchia di valori che non corrispondono l'una con l'altra. Per cui pensare che sia sempre tutto uguale, che sempre valga tutto per tutti, è una pia illusione, ma è anche una menzogna storica. Perché ci sono luoghi, popoli e tempi che hanno diversi criteri di valutazione, di giudizio e di valori. Quello che per noi oggi è sommo, per un altro popolo in un'altra epoca era all'ultimo posto. Per questo noi non possiamo giudicare la Bibbia a partire dalla nostra cultura. Non possiamo da una parte farne meno, perché io ho questa cultura, però mi si deve accendere un campanello nelle orecchie quando faccio quest'opera qui, perché subito penso che i valori di quell'epoca, di quel tempo, non sono i miei. Ad esempio, il valore della coscienza è un valore moderno, tutto sommato, così come lo concepiamo, no? Il valore dell'individuo, della persona, è un concetto moderno. Non esisteva nell'antichità il concetto di persona, di individuo, ma il concetto di popolo, di gruppo, di tribù, di famiglie allargate, eccetera. Uno viveva solo dentro questa realtà, non c'era, ma non poteva neanche passare per la mente, non mancava il file mentale della possibilità stessa della individualità. Non esiste l'individualità nel mondo antico. Nel mondo della Bibbia che cosa valeva? Dipende dalle epoche. E poi ci sono alcune cose che purtroppo valgono sempre. Il denaro, quello vale sempre, chissà perché, è sempre in cima al vipparei delle culture. E anche nella Bibbia vale tantissimo il denaro. Che cosa non si fa per il denaro? È uno di quei finti valori che sono trasversali, non dappertutto, perché ci sono anche culture, popoli che non la pensano così, ma certo per noi il mondo occidentale, prendendo anche quel pezzo di Asia dove ci sta la Palestina, questo è un valore da sempre. Se quando arriveremo ai profeti avremo l'occasione di citare, di leggere, vedremo con che violenza si scagliano contro l'avidità di ricchi mai soddisfatti di quello che hanno e che vivono per avere di più. Ma mica solo allora si vive per avere di più, e che per avere di più si fa di tutto, si inganna, si truffa, si ammazza, si ruba. Che cosa non si fa per avere di più? Si gioca tutti i giochi possibili e immaginabili di questo mondo? No? L'altro giorno eravamo in riunione in Caritas a Torino, in Caritas Piemontesi, e il direttore di Torino riceve una telefonata, non dico da chi per non sviare la vostra attenzione dal problema, comunque da un pezzo grosso, e dice: senta, ma ci darebbe una mano lei come direttore della Caritas per combattere questa vizio del gioco alle macchinette, come si chiamano, quelle che ci sono nei bar, eccetera, ma dove a volte la gente perde un mucchio di soldi. Il direttore di Torino, che a mio parere è molto intelligente, dice: io ve la do la mano se voi togliete anche tutte le lotterie nazionali, che sono quelle che mangiano più soldi di tutti, e i soldi vanno in tasca allo Stato. È lo Stato che diseduca. Confronto quelle macchinette che prendono 50 cents a tutte le lotterie che promettono miliardi in situazioni di crisi, e quello è lo scandalo, quella è la vera diseducazione. Allora, se lei mi aiuta a combattere questo, io l'aiuto a combattere le macchinette sono le pulci, quegli altri sono gli elefanti. E perché? Perché il denaro fa gola a tutti, privati e istituzioni, a volte anche alla Chiesa fa gola il denaro, sempre per fini buoni. Però il denaro ha questa ambiguità di fondo, no? È ambiguo. Certo che può essere usato per fare il bene, per aiutare il prossimo, per essere uno strumento di comunione, di solidarietà. Il problema è che il più delle volte viene usato in modi diversi. Allora c'è questa presa di posizione molto forte dei profeti nei confronti di questa realtà. Un'altra cosa che attraversa la storia: l'oppressione dell'uomo sull'uomo, il non riconoscimento dell'altro, del diverso. Anche qui i nomi cambiano. Allora i diversi erano gli stranieri, i samaritani, eccetera. I diversi erano i lebbrosi, erano le donne, erano i bambini, eccetera. Oggi i diversi hanno altri nomi, sono appunto anche qui molte volte gli stranieri, alcuni tipi di stranieri, sono i diversamente cosiddetti, che noi abbiamo in questi ultimi decenni inventato delle parole bellissime per evitare di dire le cose come stanno, i diversamente abili. Oppure tutto il campo dell'omosessualità, eccetera, sono le nuove forme di emarginazione, di giudizio, eccetera, sono le le invenzioni che ogni cultura fa di dovere sempre avere qualcuno da buttare fuori. Come mai c'è questa tendenza continua nella storia per cui abbiamo bisogno sempre di dire tu sì, tu no, tu dentro, tu fuori, sempre. A tutto questo, di tutto questo la Bibbia parla, per cui la Bibbia non ha interesse a fare filosofie, ma a descrivere in modo tale che noi ci possiamo rispecchiare. E leggere certe pagine uno dice, ma sono io questo, è la mia storia, è la nostra storia questa, anche se è raccontata come è successa 1500 anni fa, ma sono le nostre storie. Quindi ciò che vuole fare la Bibbia è di descrivere il reale in tutte le sue forme, belle e brutte, no? Secondo dei criteri che sono diversi da quelli che noi oggi usiamo rispetto a quelli che usavano nelle epoche diverse. Ad esempio, pensate, in alcune società, in quella biblica, certamente il valore dell'onore. Perché la donna è stata così tenuta in chiusa in casa, eccetera? Era per un problema di onore. Perché? Perché se la donna viene violata da qualcuno che non è parte della famiglia, getta sulla famiglia il discredito completo, non sapendo più qual è la verità della discendenza, che era un altro dei grandissimi valori dell'epoca, no? Avere figli in quell'epoca era la cosa più grande, che per noi può essere difficile da capire, no? Ma se io non sono sicuro che quel figlio appartenga alla famiglia o alla tribù, ho perso la faccia di fronte agli altri, no? E allora, per difendere l'onore, si riduce la libertà delle persone, eccetera, eccetera. Ma perché quello era il punto massimo di valore di quella società, l'onore e il suo contrario, la vergogna, che faceva sì che uno non potesse più presentarsi davanti agli altri, eccetera. Quindi abbiamo nella Bibbia una grande varietà di situazioni e di posizioni. Adesso, per concludere, lasciare spazio agli interventi, che visto che finora non li avete fatti, tentiamo di rispondere alla domanda: sì, ma allora, se qui leggo straniero fuori e qui leggo straniero dentro, se qui leggo che Dio è solo il mio Dio ed è contro di te, è mio amico e tuo nemico, e qui leggo che Dio è Dio di tutti. Se mi trovi in mezzo a questa confusione, a questa contraddizione, se la Bibbia me le presenta sullo stesso piatto, io che faccio? Allora abbiamo ragione tutti? Ha ragione chi usa il randello e chi usa la misericordia? Ha ragione chi tira su confini e chi abbatte muri? Vogliamoci tutti bene? E ognuno di noi faccia quel che crede? Evidentemente no. Non può essere così. Il problema è di andare a trovare quel filo rosso che ci permette di produrre una valutazione e quindi sapere cosa ci è chiesto in quanto credenti. Perché di per sé la storia non ha bisogno di Dio. La storia va avanti senza Dio. Dio non è, come dire, da pensare come forse da bambini pensavamo uno con un grande computer davanti che determina a seconda di come si alza al mattino il bel tempo, il cattivo tempo, le alluvioni, i terremoti, il mal di testa, la morte, la vita, la gioia, il dolore, le lacrime e i tumori. Perché ha questo grande, questa grande tastiera davanti dove è segnata la nostra esistenza e a seconda di quel che pigia a noi capita. Non è così. La storia va avanti senza Dio, non c'è bisogno di fare l'ipotesi di Dio perché la storia ci sia, perché i fatti succedano, perché la gente viva e muoia, si ami o si ammazzi, non c'è bisogno dell'ipotesi di Dio. L'ipotesi di Dio può essere fatta per due ragioni, o per autogiustificarci, e quindi dire che Dio è dalla nostra parte, che Dio ci dà ragione, e quindi noi siamo i migliori, oppure Dio è giustificabile come colui che propone, fa vedere oltre, fa vedere un oltre, che non è solo l'aldilà, ma è già anche un oltre nel senso di una diversa qualità dell'esistere, del vivere, del relazionarsi, del fare socialità, eccetera, eccetera. Si tratta di vedere a quale campo, in quale campo situare Dio e di trovare, come dicevo, quel filo rosso che ci permette di scoprire che posizioni prende Dio di fronte alla realtà umana descritta dalla Bibbia. E vi dicevo, abbiamo delle possibilità per fare questo. La prima e più grande possibilità che la Chiesa ci ha da sempre ha attuato è di leggere l'Antico Testamento a partire dal Nuovo, cioè il criterio è Gesù Cristo. Ciò che Gesù Cristo ha detto e fatto è il criterio con cui rileggiamo l'Antico Testamento, ne accogliamo ciò che con il nuovo è in sintonia e accettiamo come diverso ma non applicabile ciò che nell'Antico Testamento non è in sintonia con Gesù Cristo. Non abbiamo sempre fatto nella storia, perché abbiamo fatto anche di peggio nella storia. Cioè, Gesù Cristo non è sempre stato l'ago della bilancia, il punto, l'equilibrio grazie a cui valutare e giudicare. Però è l'unico che abbiamo, altrimenti continuiamo a inventarci Dio a nostro piacere, a seconda di quello che ci interessa, di quello che ci va bene, no? E a partire da Gesù Cristo ripercorriamo l'Antico Testamento ritrovando i segni di questo percorso che conduce a Gesù Cristo, ma che può essere fatto a ritroso per vedere come già nell'Antico Testamento ci sono i segnali di questo Dio. Per concludere, potremmo dire così: ma perché Dio non ha fatto vedere chiaro e tondo subito com'era? Perché non lo fa neanche oggi. Perché Dio usa pedagogia con le nostre teste dure, come erano quelle degli ebrei, no? Che nella Bibbia sovente vengono dette, vengono chiamati dalla dura cervice, che non vogliono capire, e ha tempo di aspettare che noi cambiamo. Dio non ha paura di essere mal compreso, ha tempo di aspettare che riusciamo a comprenderlo, ma ci vuole una condizione sola, che quello sia ciò che anche noi vogliamo, capire Dio, intuire il cuore, la sostanza della realtà di Dio e smettere di utilizzarlo a nostri fini, ai nostri vantaggi. Utilizzarlo socialmente, politicamente, economicamente, religiosamente, eccetera. Smettere di utilizzare Dio. È l'unica condizione per poterlo ritrovare, Dio. Perché altrimenti se lo usiamo dovremo per forza ritoccargli qualche cosa, fargli fare una chirurgia plastica, perché ci assomigli di più. Io sono convinto di questo, che la vera immagine di Dio è tanto più vera, è davvero vera, quanto più ci fa cambiare, ci mette in crisi, ci obbliga a pensare, ci rimodella continuamente, ci toglie le sicurezze di un rapporto prestabilito. Per cui diventiamo dei credenti in ricerca, nella ricerca del volto di Dio. Sono le 10. Lasciamo mezz'ora di tempo, se ci sono, se volete, altrimenti andiamo a dormire.
Siccome il microfono portatile è molto funzionale, se riuscissimo a fare gli interventi, magari avvicinandoci un po' ai primi banchi, io allungo questo microfono e tutti possono sentire. È meglio al microfono. Ma perché mettiamo poi nel sito la registrazione e rischiamo di non sentire le domande.
Don Giovanni, a me pare di non avere sentito come suddividono i libri gli ebrei. E mi interesserebbe sentire il resto della storia. Grazie.
Raccogliamo un po' di immagini. Dunque, gli ebrei li dividono, beh, intanto voi sapete che tra la Bibbia cristiana e la Bibbia ebraica c'è una differenza, perché la Bibbia cristiana ha più testi, ha più libri di quanto non ne abbia la Bibbia ebraica, naturalmente escluso il Nuovo Testamento che loro non hanno. Per sintetizzare molto la storia, è che quando il cristianesimo e l'ebraismo si separarono, si divisero, e questo è avvenuto all'incirca alla fine del primo secolo dell'era cristiana, allora ognuno si dette dei criteri per la scelta, per meglio il riconoscimento dei testi sacri. Gli ebrei si dettero questo criterio: riteniamo sacro tutti e solo quei libri scritti in ebraico e su terra palestinese. E siccome alcuni libri non erano scritti in ebraico ma già in greco, perché dopo il 400, dal 400 in giù, il greco divenne sempre più la lingua ufficiale parlata in tutto l'impero, compresa Roma, anche gli scrittori scrivevano in greco. Allora, i libri scritti in greco e scritti fuori dalla Palestina, come ad esempio il libro del Siracide che ho citato prima, che è stato scritto da Alessandria d'Egitto, furono eliminati, mentre la Chiesa cristiana li mantenne. Questo è avvenuto attraverso un passaggio, un'altra Bibbia. Noi abbiamo la Bibbia ebraica, abbiamo una Bibbia greca cosiddetta dei 70, perché c'è una leggenda di Pietro che giustifica il numero 70, cioè il numero dei traduttori della Bibbia dall'ebraico in greco, e che aggiunsero appunto questi libri scritti in greco fuori dalla Palestina all'interno del testo biblico. Questo testo greco dei 70 ebbe una diffusione enorme, intanto presso tutti gli ebrei della diaspora, che non parlavano più l'ebraico, parlavano solo il greco, no? Come gli ebrei italiani parlano l'italiano, non necessariamente sanno l'ebraico. Ma fu così, divenne un best seller, che veniva usata nella stessa Palestina. Noi sappiamo che lo stesso Nuovo Testamento a volte cita l'Antico Testamento prendendo da questa Bibbia greca. Allora, gli ebrei tolsero i libri in greco, la Chiesa cristiana li tenne, e questo è la ragione della distinzione per cui il libro della Sapienza, il libro delle Siracide, parte del libro di Ester, eccetera, nel testo ebraico non ci sono. Allora, questo per spiegare, come dire, la differenza che noi abbiamo oggi tra le due Bibbie. Gli ebrei hanno diviso anche loro in tre parti la Bibbia, ma l'hanno chiamata. Ciò che noi abbiamo chiamato libri storici, loro l'hanno chiamato, li chiamano ancora, profeti anteriori, cioè profeti antichi. Quelli che noi chiamiamo profeti, loro chiamano profeti posteriori, quelli che vengono dopo. E tutto il resto con un nome molto generico di scritti, gli scritti, quelli che noi chiamiamo sapienziali, meno quelli che sono rimasti anche da loro, libri sapienziali, gli scritti. Quindi hanno profeti anteriori, profeti posteriori, scritti. Anche questo è molto interessante, perché sottolinea una convinzione che ogni testo nella Bibbia ha qualcosa di profetico, cioè ha qualche cosa di critico e di trasformante dentro di sé, come è ogni testo profetico. Sono differenze di accentuazioni tra loro e noi, ognuna ha il suo valore e la sua validità.
Una domanda banale,
non c'è niente di banale,
pure perché non male. Anzi, due domande. La prima è questa: se noi partiamo dal Vangelo, abbiamo questa grande opportunità per poter leggere, per poter trovare questo filo rosso, no, nell'Antico Testamento, nel Primo Testamento, chi non ha il Vangelo come metodo? I nostri fratelli ebrei, come riescono comunque a avere un punto forte e fermo, no? Su cui appoggiarsi per poter poi dopo appoggiare la propria fede, ecco. E questa è una. E la seconda è ancora forse un po' provocatoria: se noi abbiamo un Vangelo che ci permette comunque di essere la chiave, un modo di interpretare l'Antico Testamento, non è sufficiente il Vangelo per noi come cristiani, no? Infatti l'Antico Testamento, la parte storica, la parte profetica, la parte sapienziale. Vangelo. Con il Vangelo, no, Gesù ci dà una chiave di interpretazione, ma ci dice anche come. Non è solo una chiave, non è solo un modo per capire il dietro. Il cristiano diciamo con il Vangelo non ha tutto quello che mi può servire come regola, no? È provocatoria, però.
Allora un secondo criterio sulla prima domanda. Gli ebrei non hanno il Vangelo, come fanno a indirizzarsi? Il criterio è quello della responsabilità della scelta che abbiamo anche noi, ma noi in più abbiamo il Vangelo che in qualche modo ci facilita. Poi verrò alla seconda, appunto, alla seconda domanda. Cosa vuol dire responsabilità della scelta? Vuol dire che in una descrizione così ampia e contraddittoria che fa l'Antico Testamento della vita umana, dell'uomo e di Dio, scegli. Cosa vuoi fare? Prendite la responsabilità. Vuoi fare Caino? Scegliamo. Prendiamo pure l'Antico Testamento in tutto il suo valore e usiamo la nostra responsabilità nel dire: io voglio essere così, voglio fare così. E non c'è altro modo per uscire dal dilemma, cioè non c'è un altro modo per non appiattire tutto sullo stesso livello, bene e male, pace e guerra, rifiuto e accoglienza. Scegli. Esercita la libertà e la responsabilità che hai come uomo e come credente e giocati la sfida adesso di dire chi è Dio facendo queste scelte, perché se tu fai certe scelte dici indirettamente chi è Dio. Se io faccio una scelta guerrafondaia e la faccio in quanto sono credente, e se sono credente non posso dire qui sono credente ma di qui non lo sono, per cui di qui posso fare certe scelte, di qui no, tanto che ne prende la responsabilità. Ma quella più grossa, oltre ai fatti conseguenti alla scelta, è che tu proietti su Dio e fai capire che Dio è guerrafondaio. Allora, chi è che se la prende questa responsabilità? E tra gli ebrei c'è questo dibattito, evidentemente. Voi sapete che tra gli ebrei, come tra di noi, una chiesa ha più voci, per fortuna ha più voci, altrimenti saremmo monocordi, ecco, saremmo su una sola nota. Anche nell'ebraismo c'è una infinita varietà di posizioni, che tutti si rifanno Dio, come anche noi ci rifacciamo Dio. Forse giochiamo troppo poco questa carta qui di assumerci la responsabilità di quelle scelte esistenziali che in quanto credenti proiettano davanti agli altri un'immagine di Dio. Voi sapete che il Vaticano II nel documento Gaudium et Spes, al rapporto Chiesa-Mondo, ha detto una cosa che ha fatto pensare e fa pensare. Parlando dell'ateismo, dice che la Chiesa deve esaminarsi se per caso, almeno in qualche occasione, non è stata lei la causa dell'ateismo degli altri. Cioè, vale dire, detto in termini, se non abbiamo detto male Dio, se non abbiamo deturpato il volto di Dio, per cui uno dice: ma no, non posso credere in un Dio così, come faccio a crederci? E quindi abbiamo generato, è la religione che genera l'ateismo in genere, no? E almeno così ci dice il Vaticano II. Per cui anche gli ebrei si muovono in mezzo a queste, come dire, diverse posizioni che la Bibbia ha, e alcuni affermando, come fa la Bibbia, delle linee, altre fermandano altre, ognuno fa le sue sfide, gioca le sue sfide, no? Ma noi abbiamo in più ricevuto il Vangelo. Allora, perché non ci è sufficiente il Vangelo? Perché il Vangelo ha le sue radici ed è comprensibile solo sullo sfondo dell'Antico Testamento. Se noi togliamo l'Antico Testamento, il Vangelo non è più comprensibile. Non è più comprensibile soprattutto in quelle parti di novità che ha prodotto rispetto all'Antico Testamento, altrimenti non avremmo la possibilità di capirla questa novità. Le posizioni che Gesù ha preso e che gli sono costate la vita, non dimentichiamo mai che Gesù ha pagato con la vita le posizioni che ha preso, perché non è morto per un caso fortuito, è morto esattamente perché ha detto e ha fatto certe cose. Se non avesse detto e fatto quelle cose non sarebbe morto, non c'era motivo di ammazzarlo. E allora, noi riusciamo a capire questa novità dirompente, io sono convinto di questo e lo affermo il più sovente possibile che mi è dato, che il Vangelo di Gesù è la sua vita, la sua parola, i suoi gesti sono fortemente provocatori. Il guaio è che noi l'abbiamo addomesticato, cioè non ne percepiamo più la provocazione perché non abbiamo più uno sfondo su cui metterlo. Se io avessi un foglio dello stesso colore di questo e lo mettessi qui, voi non lo potreste percepire. Ma proprio perché è bianco voi lo percepite. Se io non ho lo sfondo su cui mettere l'Evangelo e la persona di Gesù, non riesco a capire la novità e la provocazione che ha prodotto e che ha causato prima la sua morte, ma ha anche causato una sequela infinita di uomini e di donne che quella provocazione in qualche modo l'hanno accolta. Uno dei misteri più grossi da spiegare storicamente è la nascita della Chiesa, tenendo per Chiesa non l'istituzione, la struttura, ma le persone che hanno fatto affidamento su Gesù Cristo. La divulgazione del cristianesimo nei primi secoli è un fatto difficilmente spiegabile con cause storiche. Dopo sì, dopo è facile spiegarlo, dopo Costantino, è facile spiegare la divulgazione del cristianesimo, conveniva, c'erano tutte le convenienze economiche, sociali e politiche per diventare cristiani, ma prima no, prima c'era la morte, prima c'era il martirio, che convenienza ha uno farsi tagliare la testa? Nessuna. Eppure si è diffuso enormemente nei primi tre secoli il cristianesimo. L'unica spiegazione è il fascino di una prospettiva aperta da quest'uomo, nella quale poi la Chiesa ha riconosciuto il Figlio, la presenza, la realtà del Figlio di Dio, che ha innamorato centinaia e migliaia di persone che hanno detto: voglio fare anch'io così, voglio essere anch'io così, voglio vivere anch'io così. Persa la provocazione, che ragione abbiamo di vivere così? Nessuna. E viviamo come vivono gli altri, inseguendo quello che inseguono gli altri, con i criteri con cui vivono tutti gli altri, cioè cancellando la novità cristiana. Allora, l'Antico Testamento ci serve proprio come sfondo che permette l'emergere, una specie di bassorilievo che permette alle figure di Gesù di staccarsi e di far vedere la grande novità che ha introdotto nel mondo, nel modo di concepire Dio, nei rapporti tra gli altri, eccetera, insomma, quello che noi chiamiamo l'Evangelo.
L'Antico Testamento a partire dal Nuovo, dicendo che il criterio è Gesù Cristo. La mia prima domanda è questa: è Gesù Cristo ha portato il comandamento dell'amore per il prossimo, che però esisteva anche prima, soprattutto ha portato il corollario dell'uguale valore, dell'uguale dignità della vita di ogni persona. È qui che nasce il concetto di persona e di individuo, che lei diceva prima che nell'Antico Testamento non era presente. E poi, questo criterio, Gesù Cristo come criterio, è in fondo l'unica violazione fondamentale rispetto al fatto che le varie epoche abbiano diverse gerarchie di valori. Cioè, la novità portata da Gesù Cristo è al di fuori della storia, è l'unica cosa che si colloca al di fuori della storia. E mi sembra che questo aspetto non sia colto dalla Chiesa, che tende a mettere tante cose fuori dalla storia, nel proprio insegnamento. Mentre invece, a mio giudizio, dovrebbe essere solo questo, con quell'aspetto che lei giustamente ha sottolineato della responsabilità di scelta di ogni individuo, perché siccome i valori, il modo di vedere le cose cambia nella storia, la responsabilità di scelta dell'individuo è proprio di capire come il criterio di Gesù Cristo deve essere da lui interpretato e messo in opera.
Sì, i popoli, le culture, le epoche, dicevo, hanno una diversa lettura di quello che vale di più, di quello che non vale, eccetera, no? E questo è un'esperienza anche nostra. Oggi poi nel nostro mondo ancora più frammentato potremmo dire che ognuno ha una sua scala di gerarchia di valori che non sempre coincide con quella degli altri, no? Una parte è una cosa buona, dall'altra rende il tessuto sociale un po' labile, un po' difficile, perché se non abbiamo convinzioni comuni è molto difficile creare una convivenza comune. Però è un dato di fatto che le gerarchie dei valori dei popoli, delle culture sono diverse. E a volte si chiamano valori in una cultura ciò che non lo sono in un'altra, addirittura. Cioè si passa non solo dal primo posto dell'imparade all'ultimo, ma si esce anche dall'imparade rispetto a ciò che è creduto importante per molti e non importante per altri e viceversa. Ora, è chiaro, Gesù Cristo su questo ha posto un dato, mi piace chiamarla verità perché il termine verità può essere anche ambiguo nel significare qualche cosa di astratto, no? Ma ha posto un punto fermo che è duplice, che è l'immagine di Dio e che è l'immagine dell'altro. Cioè la rivoluzione di Gesù Cristo è stata nel dire, in termini molto, molto immediati, Dio non è come voi lo pensate, questo ha fatto arrabbiare tantissimo i credenti, perché dire a un credente Dio non è come tu lo pensi vuol dire mandarlo fuori dai cancheri, allora io in che cosa credo? Allora io, ecco. E l'altro è la nuova visione dell'altro, perché è vero che il comandamento dell'amore del prossimo c'era, ma aveva un senso diverso, perché nell'ebraismo il prossimo è il tuo parente, è il tuo contribale, non è certo prossimo lo straniero, come ben dimostra la parabola del samaritano. Cioè il prossimo nell'ebraismo è il consanguineo, quindi ama il tuo prossimo ma odia il tuo nemico. Questo è normale, è proprio normale, quello che facciamo sempre, anche noi cristiani continuiamo a fare così. Amo il mio vicino, se non è prossimo per parentela è prossimo per altre ragioni, ma odio il mio nemico. Gesù Cristo ha preso il termine prossimo e gli ha dato una universalità tale che ogni restrizione è un delitto, è un peccato, senso forte del termine. E ha giocato su questo molta parte della sua predicazione. Vi dicevo, il samaritano, la parabola del samaritano che è tipica, ma ce l'aveva con lo stesso samaritano domenica scorsa, abbiamo di nuovo letto, chi è che è tornato indietro a riconoscere l'atto di grazia ricevuto? Un samaritano, ma porca la miseria, ma sempre i samaritani devono fare la bella figura e mai un ebreo? È una donna cananea che deve essere lodata per la sua fede, non una donna ebrea? È un centurione romano che deve riconoscere Gesù figlio di Dio sulla croce e non un sommo sacerdote? Ma questo non ci dice niente. La religione non perpetua queste stranezze di confessare senza riconoscere. Allora, su questo sfondo, ciò che Gesù dice prende una novità assoluta, che non è più comparabile alle stesse parole dette prima di lui. Le parole che lui dice assumono un valore e una dimensione che prima non avevano, ed è in questo la grande novità. Per cui ama il tuo prossimo vuol dire ama il tuo nemico. Prega per coloro che ti fanno del male. Questo è il rovesciamento, questa è la rivoluzione, no? Questo è anche ciò che è inaccettabile in tutte le culture, anche nella nostra, perché appunto noi abbiamo fatto di Gesù Cristo un santino. Non abbiamo fatto colui che per le sue parole, le sue azioni è morto, quindi ha rotto le scatole a tutti, li ha portati all'esasperazione, quei poveri sacerdoti e leviti e farisei, all'esasperazione per le sue posizioni nette, chiare, che andavano andavano in senso opposto a quelle dei suoi contemporanei, dei pezzi grossi, dei suoi contemporanei, grandi teologi, sacerdoti, all'istituzione templare, eccetera. Allora, questa capacità provocatoria, che è, per tornare al discorso iniziale, vivere la storia con un criterio nuovo, perché si tratta proprio di questo, dentro la storia, ma con criteri nuovi, non perpetuando gli stessi misfatti, gli stessi errori, questo è il messaggio dei libri storici, qualunque cosa poi ci dicono. Cioè ci dicono che la storia è quel luogo nel quale o siamo capaci di portare una novità assoluta che la rovescia, oppure siamo omologati e di nome facciamo cristiani e di fatto facciamo come tutti. Questo non vuol dire che noi siamo santi, che noi siamo perfetti, che noi non siamo vulnerabili. Non vuol dire che riusciamo sempre, ma vuol dire invece che la prospettiva nella quale ci mettiamo rimane questa, anche se dentro questa prospettiva qualche volta non ce la facciamo. Ma la differenza è fondamentale. È entrare in questa prospettiva di Gesù Cristo e poi qualche volta sentirci incapaci, inadeguati, eccetera, ricadere nel vecchio uomo, pensate le due figure di Paolo, l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, che esattamente ricopre questa diversità portata da Gesù, che è l'uomo nuovo e l'altra dell'uomo vecchio. È un conto avere una prospettiva, accoglierla, accettarla, farla nostra e lì qualche volta strascicare i piedi. Un conto invece è allegramente cancellare questa prospettiva e apportare qualche piccolo miglioramento alle condizioni, fare un po' i buoni, i moralisti, eccetera, eccetera, dimenticando che il compito del cristiano è quello di cambiare il mondo. E per cambiarlo bisogna dire che non va bene, che così non ci piace, che questa storia non ci sta bene. Dentro questa storia si devono porre, seminare delle realtà di trasformazione, perché altrimenti questa è la storia di sempre, la storia senza che si ripete. La conosciamo già la storia, la conosciamo già la voglia di rubare, di ingannare, la conosciamo, è vecchia come il mondo. La voglia di uccidere, la conosciamo. La voglia di emarginare, la conosciamo. È nata con Caino. Voi sapete che le più grandi storie nascono sul sangue. Roma è nata con un fratricidio e la Bibbia fa cominciare la storia con un fratricidio. È vecchia la storia. Ma se al fratricidio non opponiamo l'amore del fratello, anche nemico, se alla divisione non opponiamo la ricerca della unione e la ricerca dell'essere insolido, se ai muri non sostituiamo i ponti, la storia non dice più niente. Non so perché teniamo dei libri storici a che fare. Se la storia è solo da continuare, nello stesso modo non abbiamo bisogno di riflettere sulla storia, non abbiamo bisogno di fare un'affermazione per noi credenti essenziale, davvero insopprimibile, che è a rovescio, che è contraria a quella che dicevo prima. La storia non ha bisogno di Dio, la storia va avanti anche senza Dio, ma il credente vede dentro questa storia la presenza di Dio, che è una presenza trasformante, una presenza capace di ridare all'uomo la sua dignità originale, eccetera eccetera. Cioè la storia per il credente diventa il luogo dell'incontro con Dio. Io credo che qui dobbiamo battere tanti muri. Noi pensiamo, e forse se c'è qualche catechista avrà insegnato, perché avrà imparato a sua volta, che Dio lo incontriamo in chiesa, che Dio lo incontriamo in certi ambienti, in certe situazioni, eccetera. Che Dio lo incontriamo nella storia, nel mondo, nelle vicende, nelle porcherie umane, nelle miserie umane, questo ce l'hanno insegnato un po' poco. Tanto che siamo tutti disposti ad adorare Gesù Cristo nell'Eucaristia, ma molto poco ad adorarlo nella persona dei poveri. Tanto che ci genuflettiamo di fronte all'ostia, ma non davanti all'altro. Cioè non è l'altro, non è la storia, non è la vicenda, il luogo della presenza di Dio, ma è proprio quello che Gesù Cristo ha detto. Che la presenza di Dio è visibile per gli occhi di un credente nelle vicende. O è visibile perché le vicende lo manifestano, le vicende di bene, le vicende della solidarietà, le vicende che ricoppiano la vita di Gesù, cioè il dono di sé. Ogni dono di sé è una realtà che rappresenta Dio, o lo rappresentano, come diceva Lutero, subspecie contrari, e latino ma è chiarissimo, cioè lo rappresentano il contrario, perché anche le ingiustizie, le oppressioni, la fame, i bambini che muoiono in questo momento, due, tre bambini al secondo, mi rappresentano Dio, ma esattamente il contrario, cioè quello che Dio non vuole. Ma la storia me lo richiama Dio, o per rifo, o direttamente o indirettamente mi dice: qui in questa storia c'è Dio, o per condannare questa storia, nel senso che non è da ripetere, non è una storia da accogliere, non è da accettare, o per dirmi invece qual è la vera direzione che la storia deve prendere anche con l'impulso del credente, che è quella storia di salvezza, di redenzione, di libertà, eccetera, di cristianesimo ha una parola insuperabile, che noi abbiamo anche questo insozzato, che è quella della fraternità. Ieri sera il corso biblico, non tutti c'eri, ricordi, si è venuto a parlare della gerarchia. Il vero problema non è che ci siano delle differenze nella Chiesa di ministeri e di responsabilità, è se ci manca la fraternità. Cosa me ne importa di avere tre o quattro capocce sopra di me? Importa che ci sia la fraternità. Se questo sistema, se l'istituzione è a servizio della fraternità, svolge un ruolo, altrimenti è un sistema mondano. Io sostengo che la secolarizzazione non è il fatto che noi, Don Mario e io, andiamo senza croce, senza abiti, senza colletti, senza collari, come i cani. Cani senza collare, e c'era un libro una volta da giovane intitolato così. La secolarizzazione è la cultura mondana che penetra dentro la Chiesa e fa pensare dentro la Chiesa in termini di potere, di grandezze, di sopra e di sotto, di più importante e di meno importante. Questa è la vera secolarizzazione, e mica il fatto che non metto un abito nero, la secolarizzazione. E mica il fatto che i cristiani che passano davanti alla chiesa non si fanno più il segno di croce, quello è la secolarizzazione. Ma possono fare il segno di croce e poi 5 minuti dopo ammazzare un altro con le parole o con i gesti. La secolarizzazione, l'ingresso di una cultura mondana fatta di potere, di denaro, eccetera, eccetera, e di arrivismi e di visibilità e di voler contare, che è tipico della cultura di questo mondo. Allora, questo è il vero secolarismo, è questo che fa male alla Chiesa. E il resto, i preti sono andati in borghese fino al 1800. E perché dopo devono mettere un abito, possono... Cioè ciò che la storia una volta ha modificato lo può ancora modificare, no? E poi è questo ciò che è importante. Noi ci siamo perduti, ci stiamo perdendo, questo è il mio parere, dietro a mille stupidaggini, credendo di fare un servizio alla religione. Non facciamo un servizio alla religione, facciamo solo un servizio alla nostra piccolezza mentale qualche volta, no? Perché andiamo dietro, diamo importanza a ciò che in effetti è non ha importanza, e non diamo importanza alle cose, ma questo aveva già detto Gesù Cristo, e abbiamo già superato e finisco, e cioè che si paga pure le decime della venta, della rutta e del timo, ma prima pratica la giustizia e il diritto. Prima. E noi qualche volta paghiamo le decime della menta e della ruta e lasciamo a casa la giustizia e il diritto. L'ultima, io penso che non direttamente, ma indirettamente, il concetto di persona nasce dal cristianesimo, perché il cristianesimo per sua natura sviluppa il concetto di coscienza e di libertà, che sono le radici da cui nasce poi il personalismo, cioè il valore della persona. Anche questo l'abbiamo un po' dimenticato. Il cristianesimo è nato come libertà di coscienza, come esercizio di libertà di coscienza e di libertà di coscienza libera, come volete, che non vuol dire libero pensiero, ma di coscienza libera, cioè vale a dire che è nel profondo della tua coscienza il luogo principale dove tu ti misuri e dove prendi le decisioni. Qui c'è un grosso dibattito, evidentemente, perché altri dicono no, è la norma, è la legge o è il magistero. Ma da sempre nella Chiesa i teologi hanno dibattuto molto su questo tema. E io parteggio per quelli, perché mi sembra che abbiano più ragioni storiche e teologiche, nel dire che il magistero è un elemento della formazione della coscienza, non è l'elemento finale della coscienza. L'elemento finale della coscienza è la coscienza. E poi la mia coscienza ha bisogno di essere illuminata, sorretta, eccetera. Ed ecco allora tutte le strumentazioni che noi abbiamo. Ma in definitiva, nella coscienza avvengono le decisioni, lì non ci può entrare nessuno, nella coscienza non ci può entrare nessuno, è, dice sempre il Concilio, il sacrario, cioè quel posto dove nessuno entra, il sacrario dell'uomo, la coscienza. Dobbiamo vivere più di coscienza che di norme. Buonanotte.
Concludiamo con due avvisi e un salmo che facciamo nostro. Tante sono state le cose che ci ha dette questa sera Don Giovanni, che prenderà negli altri incontri successivi. Per martedì vi prometto che accendo il riscaldamento. Pensavo fosse ancora, non ho calcolato, la giornata di oggi mi sembrava. E allora la prossima volta almeno al caldo, anche se un piccolo sacrificio non fa male, pensando a chi sta molto peggio di noi. Ricordo che domani sera, nella parrocchia della Speranza, alle ore 21, il Vescovo presenta la sua lettera pastorale, lo dico a quelli che sono qui della zona. E chi volesse poi riascoltare la serata, l'intervento di Giovanni, le vostre domande, sul sito www.unachiesapiuvoci.it lo potete trovare tra qualche giorno. Ecco. Se gentilmente ci alziamo in piedi, diciamo grazie al Signore, ascoltiamo e facciamo il nostro questo salmo, diciamo una grazie a Don Giovanni. E a rivederci a martedì prossimo con una buona notte.
La parola di Dio è nostra guida. La parola di Dio è un grande dono. Trasmette una forza che nessun altro sa dare. Vi trovi la saggezza e il bene ed è fonte di sapienza per tutti. La parola di Dio è un messaggio che non cambia col cambiare delle mode. La parola di Dio è la buona notizia che ci riempie il cuore di gioia. Non è frutto di ragionamenti complicati, ma testimonianza di una storia di salvezza. Le persone semplici la leggono con gioia e i poveri ne colgono l'annuncio di liberazione. propone scelte fondate sulla verità, dettate da profondo senso di giustizia. Niente è la ricchezza al suo confronto, nulla il più grande tesoro. Dona alla vita un gusto dolce come miele raffinato. L'impegno di metterla in pratica ha cambiato profondamente la mia mentalità e il mio stile di vita. Mi ha richiesto costanza nell'ascolto, preghiera e dialogo con altri, l'umiltà di mettermi in discussione. La sua proposta è così radicale che a volte mi sembra impossibile poterla vivere pienamente. Mi sento tanto incoerente, Signore, e te ne chiedo perdono. Tienimi lontano dalla presunzione di averla capita una volta per tutte. Solo così sarò un vero credente, sempre in ascolto della parola, senza sentirmi un arrivato. Spero che questa coscienza e questo impegno che mi sono assunto trovino sostegno costante in te, Signore, che sento vicino e fonte della mia fedeltà.
Che scenda su tutti noi la benevolenza di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti.